Anyway, Genesis chapter 38, we've been working our way through the entire book of Genesis, and we just got into the most beautiful and thrilling life of Joseph, and then all of a sudden we got to turn our eyes, give our attention for just a minute. Actually, tonight's study, the entire study, we're going to look at this whole situation with Judah and Tamar. So in a way, it's not really relevant to Joseph's story, but yet in another way, it is, or the Holy Spirit wouldn't have put it right smack dab in this place that it's in. So,
come vedete, stiamo studiando, stiamo camminando a questo libro di Genesi e partendo piano piano abbiamo iniziato la vita di Giuseppe, questa meravigliosa vita di Giuseppe. Ma ad un tratto ci ritroviamo qui in questo capitolo 38, insomma ci fermiamo un pochino lasciando un attimo la vita di Giuseppe per guardare la vita di Giuda e Tamar. E in un senso non ha niente a che vedere con Giuseppe, dall'altro senso c'è qualcosa a vedere con Giuseppe. Lo Spirito Santo ci guiderà. Se l'ha messo qua, c'è qualcosa, c'è un motivo.
Just to catch you up, just to kind of give you the most recent context here, you remember that Joseph was the 11th of 12 sons of Jacob.
Giusto dare un'idea, entrare in ciò che è il contesto, noi vi ricordate che Giuseppe era undicesimo figlio di Giuseppe di Giacobbe?
We don't have time to get into the mess of a broken family, you know, there's like four wives, and these sons they came from different wives, but Joseph came from Rachel. Rachel gave birth to Joseph, and Rachel was Jacob's favorite wife. She was really the one that he really loved. And having the last son, Benjamin, Rachel died. So now Jacob and these other three wives are raising these boys. And Joseph is the favorite of Jacob. And because of that, it really starts causing some problems with big brothers. And to just make it all shorter, they ended up selling him into slavery. They were going to kill him. As a matter of fact, the reason I bring all that up is to say Judah was the one that kind of came up with the idea of, let's sell him, you know, let's just make some money, you know, I mean, he is our brother. And so they did sell Joseph. Jacob is obviously just stricken with grief. And it's in light of all that, that we're going to pick up with this whole idea of Judah and Tamar tonight.
Se ci ricordiamo un pochino, senza entrare nei dettagli di ciò che era la vita, la famiglia di Giacobbe, noi sappiamo Giacobbe si ritrova con questo quattro moglie e tutti i figli, una famiglia un pochino difficile come abbiamo visto insieme. E da questo noi sappiamo che Giuseppe viene da Rachele era la moglie veramente preferita, favorita di Giacobbe. Giacobbe amava molto Rachele. E Rachele, dopo che ha partorito l'ultimo figlio, Beniamino, e a questo figlio Rachele è morta. Rachele morendo, Giacobbe direttamente suo cuore è andato verso Giuseppe il figlio che l'ha dato Rachele. E noi vediamo questo in famiglia, crea qualche problema. Giacobbe ha veramente tutto il suo cuore verso Giuseppe. Giuseppe ha questo mantello, tutto questo. Alla fine i fratelli sono veramente arrabbiati verso di lui. Per farlo corte, come abbiamo visto insieme, i fratelli l'hanno voluto prima uccidere. E poi Giuda, quello che vedremo oggi, Giuda viene con questa idea brillante dicendo: è nostro fratello, cerchiamo soltanto di prendere un po' di soldi, vendiamolo. E parleremo proprio di questo Giuda stasera.
Based on all that, it says at that time Judah left his brothers and went down to stay with a man of Adullam named Hira.
Basato su questo noi vediamo il versetto 1 di capitolo 38, dice: in quel tempo Giuda si separò dai suoi fratelli e andò a stare da un uomo di Adullam di nome Hira.
Judah now plays a very important role in the whole working out of God's promises to Abraham and Isaac and Jacob, and even his promises that go clear back to Adam and Eve, when he said that, you know, he would put enmity between the seed of the woman and the devil, and that he would bring about deliverance for mankind.
Noi vediamo Giuda veramente avrà un ruolo importante a riguardo a questa benedizione che viene da Abramo, quello che Dio ha promesso a Abramo. Ma non soltanto Abramo, viene già da Adamo e Eva, quando Dio ha detto che metterà inimicizia tra la donna e i progeni di Satana, insomma, che darà una liberazione per l'umanità, per l'uomo.
Those of you that have been with us, you know, because we've looked at Abraham's life, we've looked at Isaac's life, we've looked at Jacob's life, you know the concept of the firstborn. That whole situation with Jacob and Esau, just the mess that kind of got caused over the inheritance rights and the blessings of their father, which were the blessings of God, it has gotten really messed up here in Jacob's family.
Tutti quanti sapete, avendo visto insieme, partendo da Abramo, abbiamo visto la vita di Abramo, di Isacco, tutto questo. Sapete quanto è veramente importante la prima genitura, come è stata spiegato, anche l'eredità, le benedizioni, tutto questo. Ma arrivando qui nella famiglia di Giacobbe, noi vediamo veramente come tutto questo cambia a riguardo alla prima genitura.
Well, you remember the whole scene there in Shechem, where Simeon and Levi were the two that, when they got news about their sister Dinah's rape, they plotted that whole thing about just killing the men of Shechem, and they pulled it off, and for that Jacob was just furious with them.
Noi ci ricordiamo ciò che è successo a Sichem. A Sichem, quando loro sorella Dina è stata violentata, noi abbiamo visto che Simeone e Levi sono andati, hanno ucciso, insomma, uomini di questa città di Sichem, e veramente loro padre Giacobbe era molto adirato verso di loro.
Well, after Rachel's death, Jacob, as he was moving along, the oldest son, Reuben, which would have been the one to claim the birthright and so forth, he ends up sleeping with one of Jacob's wives. And so at this point, all three top sons, the three oldest sons, you know, it's like Reuben blew it. No, you know, respect for his father, no real demonstration of the desire and having the capacity to be the spiritual leader of the tribe, of the family, to carry on the promises. He surely wasn't going to give it to Simeon and Levi either. These guys were just cold-hearted murderers. And so at that point, Jacob just turns all of his attention upon Joseph. Well, now Joseph is gone. And so it's worked its way down, you know, it's kind of gone back up, I guess I should say, to that fourth son, which is Judah.
Come vediamo, Simeone e Levi hanno sbagliato, uccidendo queste persone a Sichem. Noi ci ricordiamo di Ruben. Ruben è andato a prendere la moglie di suo padre, Bila. Ci ricordiamo di questo. È andato insieme a Bila, che è la moglie di suo padre, e così che anche lui, a questo punto, aveva perso veramente la sua primogenitura, perché questo comportamento dimostra mancanza di rispetto verso suo padre, mancanza veramente un comportamento che il padre in qualche modo l'ha cancellato, tu non hai più l'eredità. E così noi vediamo che sono i tre primi che perdono direttamente i loro diritti di primogenitura. È per questo che Giacobbe direttamente mette tutto il suo amore verso Giuseppe. Ma Giuseppe è venduto per lui, Giuseppe è morto. Allora ritorna ancora la sua attenzione al numero 4. Il figlio numero 4 è Giuda.
That's kind of a lot to say, to try to get us to where we're going, but it's very, very important, because what we're going to see in this chapter, and the fact that the promises and the inheritance and those things don't get yanked from Judah, not by his father, Jacob, let alone by him, but not even by God, and that the Messiah, our Lord and Savior, Jesus Christ, ends up coming from this man's line, as we see the things that he does so forth, it is going to have a lot to speak to our lives about our God, because we're a lot like Judah in many ways.
È veramente tanto dire, insomma, per introdurre ciò che avremo da vedere oggi, ma è importante di vedere come vedremo questa persona Giuda, e il fatto che tutte le benedizioni e le promesse che non viene direttamente da suo padre, e che alla fine noi vediamo che nostro Signore Gesù Cristo, il Messia, viene da questa, diciamo, da questa progenie di Giuda, viene da questa famiglia di Giuda, veramente ci dirà molto stasera, come vedremo insieme, perché tutti noi siamo giusto come Giuda.
So based on all of that, based on his father's grief and sorrow, and I'm sure it's safe to say based on his own guilt, Judah just could not take it, and he takes off. He heads southwest to this town called Adullam and has a friend there named Hira.
Noi abbiamo basato su tutto questo che abbiamo, abbiamo già detto, la tristezza di suo padre, di Giacobbe, Giuda, il senso di colpa, lui che ha detto vendiamo Giuseppe, e non può più stare a casa, ha detto non ce la faccio a rimanere qua a vedere mio padre così con tutto ciò che ho fatto, ha lasciato casa, va verso sud-ovest qui da suo amico che si chiama Kira.
It's kind of interesting. I'm sorry. I just talking about some of the parallels with the life of Joseph and Jesus, and then considering some of the other brothers and the parallels of their lives with other just bad examples in the scriptures and things. I just noticed here with Judah this idea of leaving the father. You know, Joseph was sent from the father, but Judah, he left the father because of his own sin, because of his own guilt, he went his own way. It just kind of struck me, you know, while I was studying this and praying about this today, that, you know, we all, like Isaiah says, you know, we all like sheep, we've gone astray, we turned our way, we turned our own way, and so you're going to see, as we do, as Judah did, going our own way, it leads to a lot of trouble, a lot of difficulty, and so we'll find out what happens here. The Lord's telling me to move on.
Come vedete, è veramente interessante. Noi parlando della vita di Giuseppe, facevamo questo parallelismo tra Giuseppe e Cristo, vedevamo questa somiglianza della vita di Giuseppe e ciò che anche era la vita di Cristo. E facevamo anche questo paragone tra i fratelli di Giuseppe con altre figure cattive anche nella Bibbia che vedevamo. E qui possiamo vedere anche un altro parallelismo qui. Giuseppe è stato mandato dal padre, va a trovare i tuoi fratelli, ma noi vediamo Giuda. Giuda è quello che lascia il padre, è lui che abbandona il padre, va via dal padre. E così come noi, noi andiamo, abbandoniamo il Dio, andiamo con le nostre vie.
Well, Judah's down there with his friend Hira, which his name actually has this noble significance to it. So he was, you know, Judah was kind of the heir to Jacob's family, Jacob's wealth and so forth. And here's this friend of his, Hira, you know, which is just from what his name means, probably is of some sort of nobility, some sort of, you know, it's not like he just went down and met a street friend and, you know, but pretty eloquent kind of a friend here. And it says that there, hanging out with this guy, Judah meets a Canaanite woman, the daughter of a Canaanite man named Shua.
Noi vediamo ciò che accade qui, l'amico di Giuda che si chiama Kira, il nome Kira è come un titolo, come ha un significato che lui viene da una famiglia nobile, insomma come vediamo qui, e ci dice che stando insieme con lui viene a incontrare questa ragazza della famiglia di sua.
Well, they get together, they do what people do when they get together, they end up having sons, they end up married, you know, it's kind of like the word there in the King James they use, he took her, and in the NIV it says that he married her, and the word took means, it can mean marry, and so in some sense it almost kind of leaves it like, well, did they have sex to get married, or did they, was this marriage arranged, they got married, you know, I mean, to me it didn't seem all that clear, but chances are Canaanite woman, very sensual, hedonistic place, even sex being very attached to the worship of their gods and so forth, and what we even continue to learn about Judah's conduct as we move on to this chapter, chances are that they didn't get married first, but nonetheless they end up married and they have three sons.
Noi vediamo ciò che ci dice qui, Giuda la prese e si unì a lei e la concepì e partorì un figlio, e poi insomma continua lì, e come vedremo insieme qui la parola qui si dice unì a lei e poi insomma si parla di loro matrimonio in qualche modo, ma non è veramente chiaro se dobbiamo, come ben dice, guardare a questo popolo. I cananei erano veramente perversi, sensuali, avevano tutti questi dei veramente che era tutto verso la sensualità in qualche modo, e di conseguenza qui si può insomma dedurre in qualche modo che non si sono sposati prima, hanno avuto prima figli, hanno avuto prima rapporti, poi hanno avuto figli dopo, in qualche modo si sono sposati.
So in verse 3 it says she became pregnant, gave birth to a son whose name was Ur. She conceived again, gave birth to a son and named him Onan. She gave birth still to another son and named him Shelah. It was at Ketzib that she gave birth to him.
Noi vediamo in versetto 3, ci dice, la concepì e partorì un figlio che li chiamò Er. Versetto 4, poi ella concepì di nuovo e partorì un figlio che chiamò Onan. Partorì ancora un figlio e lo chiamò Sela. Giuda era Kezib quando ella lo partorì.
It's kind of interesting here because, you know, as we were studying these other guys, Isaac, Jacob, and so forth, even Jacob, all his sons, you know, when they named the son, it would say, you know, they named him Judah, which meant praise, or, you know, which meant she praises God and so forth. And yet here, you know, it gives us their names and doesn't really give us the meaning, although I looked up the meanings, and you know, they don't seem to have any super great significance concerning the scenario and so forth, but I think it's interesting in the sense that it does kind of demonstrate that perhaps it isn't all that important to the Lord, because Judah goes down, he marries a Canaanite woman, which was not, surely not the will of Jacob, let alone wasn't the will of God. Abraham didn't do that, Isaac didn't do that. They made sure that their sons, you know, married a woman from their people, a woman who loved Jehovah and would be a good wife to their children, would be a good helpmate to kind of work through life and carry on the promises that had been given and what this people was kind of destined for. But yet Judah, he goes down, he gets this Canaanite woman, and then it's just kind of like, and they have Er and Onan and that, and she even names them all. Doesn't even seem that Judah has any say in the matter, but nonetheless, as these three sons are born, Judah decides, okay, you know, I need to get my sons in order and kind of get them moving in the way of these promises, and so I need to find a wife for my firstborn.
Noi vediamo come abbiamo studiato insieme, vedendo Abramo, abbiamo visto anche Isacco, vedendo anche insieme abbiamo visto Giacobbe e i suoi figli. Tutti i figli, il loro nome aveva un significato. Giuda vuol dire lode, lode. E noi vediamo qui, in questo nomi che abbiamo qui, non hanno tanto questo significato in qualche modo. Questo ci fa capire qualcosa, insomma. Noi sappiamo che Abramo, Isacco e Giacobbe stesso non si sono sposati con una donna cananea. Era veramente proibito per loro di prendere una donna cananea. Ma qui vediamo quello che fa Giuda. Giuda va a prendere una donna cananea. Così che lui cerca un pochino di sistemare le cose. A questo punto cerca moglie per suo primo figlio.
Well, things get really interesting, and it seems that the surroundings of Judah and his family, these Canaanite surroundings, the Canaanites and their ways, really do have a profound impact upon the sons of Judah, even to the extent that God ends up judging the first two sons and killing them.
Noi possiamo vedere qui che l'ambiente dove loro abitavano ha influito molto in questi figli di Giuda. E il loro comportamento era talmente malvagio, talmente perverso, che Dio ha dovuto giudicare questi due primi figli, uccidendoli.
You see there in verse 6 it says, Judah got a wife for her, his firstborn, and her name was Tamar, which means palm tree. I don't know if that's going to have any spiritual revealing insight for you, but that's what it means. Maybe, anyways, I could think of some things that it would kind of represent. But it says that Er, Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight, so the Lord put him to death.
Noi vediamo dal versetto 6, dice, Giuda prese Er, suo primogenito, una moglie che si chiamava Tamar. Tamar vuol dire un albero di palme. Non so questo si può darvi un significato spirituale. Ma noi vediamo il primogenito di Giuda era perverso agli occhi del Signore, versetto 7, e il Signore lo fece morire.
God told Adam in the beginning, if you eat of the tree, of the fruit of the knowledge of good and evil, you will die. If you rebel against me, if you disobey me, if you sin, you will die.
Dio ha detto ad Adamo, dell'albero della conoscenza, del bene e del male, tu non ne mangerai, perché il giorno che tu mangerai, tu morirai.
And God, were you finished?
No. Se tu ti ribelli a me, tu morirai.
God, who is the same yesterday, today, and forever, he never changed that whole principle and concept and truth. He, in the New Testament, he says the wages of sin is death.
Dio che è lo stesso ieri, oggi, in eterno, non cambia. E lui ha detto la stessa cosa fino a oggi, ha detto nel Nuovo Testamento, il salario del peccato è la morte.
And you know, we do live in a period of grace, and God has just been so patient and kind and long suffering. He has withheld his judgment. He judged his son Jesus Christ upon the cross for our sins, and he says now anybody that will enter in under that atonement and under that provision, that we won't ever have to worry about his wrath in the sense of, you know, being directly judged for sin.
Noi viviamo in questo tempo di grazia. Dio lui stesso ha stabilito, punendo i nostri peccati nel suo figlio è morto per noi, così che se noi entriamo in questo, noi crediamo in questo, noi non riceveremo direttamente l'ira di Dio.
But I wouldn't test that. I wouldn't push that, you know, because God is gracious. We're his children and he loves us. And the Bible says he chastens those whom he loves. And I can tell you, I think as just a wild kid myself, you know, there's kids that need some really heavy discipline versus other kids, you know?
Veramente non cercherò di giocare su questa grazia di Dio. Dio è grazioso, ma non cercherò di veramente spingere troppo giocare in questo, perché sappiamo che Dio dice un padre disciplina suo figlio, disciplina suo figlio. Chi non è disciplinato, può darsi non è figlio, è un bastardo. E ci sono figli che hanno bisogno di più disciplina degli altri.
But I say that to say there were times in the Old Testament where God judged right then and there. And, you know, we kind of can look at that and we say, well, you know, I mean, gosh, these guys weren't even saved. The cross, you know, it was way before the cross and grace and all this kind of stuff. But I see kind of the same message in the New Testament at times where you've got your Ananias and Sapphira's and you've got your the Apostle Paul about communion saying, hey, some people were eaten unworthy and because of that, they're not around, you know. And sometimes the sin that we commit, the sin that we fall into and stuff, you know, outside of God's grace, that's not questionable. God is gracious and loving and kind and gentle and all these things, but at the same time, He's God. And if He wants to judge sin in a moment, He can do that. It doesn't mean, you know, Ananias and Sapphira aren't going to be there in heaven. I personally, you know, I'm not going to make a judgment either way. You know, it kind of looks to me like they were believers, and they just kind of got carnal and pulled off a lie, and they were judged right there because of their sin. But I wouldn't say that doesn't, you know, that, well, there's no way they could be saved because that took place. I think we would probably be pretty surprised, those of us who would think that they weren't saved, they're not going to heaven. I think that they'll be there, but that just doesn't mean that God's... He's so gracious that you can just kind of do whatever you want to do, sin as much as you want, and there's never going to be a consequence.
Noi vediamo nell'Antico Testamento arrivare questo, che Dio giudica immediatamente. Questi sono morti, abbiamo visto altre parti dell'Antico Testamento che Dio direttamente giudica. E noi possiamo dire questo è stato nell'Antico Testamento, è stato prima della croce, allora nel Nuovo Testamento possiamo fare quello che ci pare. Ma non è così. Possiamo vedere anche nel Nuovo Testamento, alcuni di questi casi anche dove Dio ha giudicato direttamente. Per esempio, Atti capitolo 5, lì vediamo Anania e Sapphira. Hanno detto una bugia, direttamente sono stati morti su posto. Possiamo vedere ancora più in là, si parla ancora dell'Apostolo Paolo.
On communion there.
L'Apostolo Paolo parla in Corinzi lì, a riguardo alla comunione. Dicendo che chi prende comunione in modo sbagliato prende malattia, tutto questo, anche alcuni sono morti per questo. Insomma, in qualche modo Dio è lo stesso ieri, oggi, in eterno. Dio è sovrano. Se decide di giudicare ora, giudica ora. Se decide di darti grazia fino a un po', è Dio. Ma noi non dobbiamo scherzare con Dio peccando, dice tanto sono nella grazia, continuo a peccare.
And here we can't say what his sin was. You know, the scripture is silent about that, but it certainly stirred up God's wrath and anger to the point that he said, this guy right here is not going to have anything to do with carrying on my line that's going to be going down on to, you know, bring about my son. And he took him out of the picture.
Noi vediamo qui, non è veramente chiaro qual era il peccato che aveva commesso questo Er, ma in qualche modo era tale che Dio ha detto questo uomo non potrà portare i progeni che porterà il Messia, lui li togliamo di mezzo.
Well, it was the custom of the day that in that case, should that situation occur, man and wife, the firstborn son, married to a woman, he dies without offspring, that the next son in line would take the woman as his wife, would have children with the woman, but the firstborn son of that relationship would actually be considered the heir of the son who had died, the firstborn.
era costume in quel periodo che se il primogenito moriva, il suo fratello che veniva il secondo doveva prendere moglie, la moglie di suo fratello, e prendendo moglie di suo fratello, il figlio che doveva nascere era erede del primo fratello, era per continuare, diciamo, la linea di suo fratello.
And this is actually called the levirate, the levirate in Italian. Mm-hmm. I don't know what we'd say in English, levirate, levirate. Marriage, which the word literally means son-in-law, you know, which is just describing what I just said.
Questo che è quello che chiamiamo in italiano, insomma, chiama le virate, cioè dire giusto sposare la tua cognata, insomma.
And this wasn't, it wasn't just a Hebrew thing. At the time, you know, there's even records of this, like in, what was that guy's name, Hammurabi? Yeah, the codes of Hammurabi and stuff, like these ancient laws of ancient civilizations. This, yeah. I mean, you know, this is something that was carried on by many cultures and societies, and then it even was adopted. You know, I mean, God did bring that forth in the law of Moses, and those same things were carried on.
Questo, come vediamo, non è qualcosa che era soltanto per Israele o per loro in quel tempo lì, ma vediamo nelle tante culture anche questo emerge, questa cosa qua. Anche in Africa esiste anche questa cultura qua, che il fratello maggiore muore, l'altro fratello prende come moglie, e questo Dio lo porta anche nella legge di Mosè, lo riporta anche nella legge di Mosè.
Well, nonetheless, Judah is honoring that law, and he tells his next son Onan, he says, you know, you need to take Tamar as your wife, you need to produce offspring with her, and your firstborn son is going to be, we'll say, accredited to your late brother Er.
Noi vediamo qui Giuda onora questa legge, rispetta questa legge, e così dice a suo figlio il secondo Onan, dice a lui che deve prendere la moglie di suo fratello, così che il figlio che avrà insieme così onorerà, prenderà l'eredità di suo fratello, di tuo fratello Er.
Well, Onan in verse 9, his response was this. It says he knew that the offspring would not be his, so whenever he lay with his brother's wife, he spilled his semen on the ground to keep from producing offspring for his brother. What he did was very wicked in the sight of the Lord, so he put him to death also.
Vediamo il versetto 9 e 10 insieme. Onan, sapendo che quei discendenti non sarebbero stati suoi, quando si accostava alla moglie di suo fratello, faceva in modo di impedire il concepimento per non dare discendenti al fratello. Ciò che egli faceva dispiacque al Signore, il quale fece morire anche lui.
Not to comment too much on this,
per non commentare tanto su questo,
but, you know, Onan had a duty, had a responsibility. Judah agreed with it. He said, this is your responsibility. And Tamar was really the one that would suffer if Onan didn't carry on this responsibility, because women in these societies were counted as nothing. I mean, this wasn't like Tamar could go out and get a job, you know, or just find a new husband. Actually, now Tamar is under Judah's authority and responsibility. She can't just kind of go back to her home and say, Dad, find me a new husband and so forth. Now she is under Judah's authority and so forth. So it's up to Onan, it's up to this family to help her to produce offspring, which then, with the offspring, obviously her son would get that which was rightfully hers through Judah and so forth, and she would be provided for and so forth. If not, she would be like just a beggar, a bum.
Noi vediamo qui Giuda fa quello che doveva fare, ha fatto la sua parte. Il ragazzo Onan aveva la responsabilità di fare anche il suo dovere, la sua responsabilità, che noi vediamo che non lo fa, ma la persona che soffre di più è la moglie, è Tamar, perché in quella società una donna che non partoriva, che non aveva figlia e figlio, era veramente preso come un oggetto. La donna in quel tempo non aveva veramente tanto valore, in più se non partoriva era ancora peggio, E questo dona, Tamar, era lì sotto la responsabilità di Giuda, non poteva fare nulla, non poteva andare da suo padre e dire: papà, trovami ancora un altro marito. Non poteva fare nulla, doveva rimanere lì.
Onan, he knew it was his responsibility, he pretended to accept that responsibility, but you can see that he didn't have any intentions of actually fulfilling the responsibility. It says that he knew the offspring would not be his, and so therefore, you know, he went ahead and got his thrills, he went ahead and got himself pleased, if you will, by having sex with Tamar, but he actually didn't want anything to do with the responsibilities of the relationship.
Noi vediamo qui Onan ha preso in qualche modo la sua responsabilità, ma non ha adempiuto questa responsabilità fino in fondo. L'ha preso, ha preteso di veramente volere fare ciò che si doveva fare, ma in realtà non l'ha fatto. Ha preso Tamar come moglie, ha avuto un rapporto con lei, ma ha cercato in qualche modo a non avere figli con lei. E così che ha fatto soltanto soddisfare suo proprio piacere, ma senza veramente adempiere alle sue responsabilità.
But you remember way back when Jacob ran away from home, based on that whole experience of deception, Jacob goes off. The deceiver Jacob ends up getting deceived by Laban. The deceiver Jacob ends up getting deceived by all 11 of his sons, you know, seeing that Joseph died. And we talked about reaping what you sow. And here is deceiver Judah following in daddy's footsteps. And now he's on the receiving end. Though Judah's not directly being deceived because of his ways, because of the things that he's, I'm sure, taught his family, or the things that they're learning in this pagan surrounding. Now it's going to come back on Judah in a powerful way.
Noi abbiamo parlato ciò che tu semini e ciò che tu raccogli. Noi abbiamo visto questo in Giacobbe. Giacobbe, l'ingannatore, inganna suo fratello, si ritrova a essere ingannato anche lui stesso da Labano. Non solo da Labano, ma noi vediamo essere ingannato dai suoi figli. Se i figli che vengono dicono: nostro fratello Giuseppe è morto, in realtà l'hanno venduto. E così che noi vediamo anche Giuda qui, indirettamente, viene ingannato. Lui stesso ha ingannato il padre da Giuseppe, il fatto di Giuseppe. Ora indirettamente lui anche è ingannato, ciò che semini e ciò che raccoglie.
So he's dead.
Noi vediamo Onan è morto.
And now Judah has one son left, and it's his youngest son, it's his baby boy. And Judah's thinking, this woman is a curse. Everything she touches dies. I'm not giving her to my only son remaining. And so he kind of comes up with this little scheme, and he says, I tell you what, why don't you go live as a widow in your father's house until my last son, my son Shelah, grows up? For he thought, he may die too, just like his brother. So Tamar went and lived in her father's house.
Noi vediamo che Giuda si ritrova a suo figlio, l'unico e piccolo figlio, e per lui questa donna Tamar è veramente una maledizione. Due figli morti, non posso dare anche il terzo a questa donna. Allora un'idea gli viene in mente. Versetto 11 ci dice: rimani, dice a questa donna, rimani vedova in casa di tuo padre finché Shelah mio figlio sia cresciuto, perché diceva: badiamo che anche egli non muoia come i suoi fratelli. E Tamar se ne andò e abitò in casa di suo padre.
If I could just say one thing that is kind of brought up in this, I just would like to make a comment quickly about superstition.
Se posso far dire qualcosa qui, volevo giusto dire un commento veloce a riguardo alla superstizione.
Judah here, you know, he just starts getting superstitious because, really, because he's out of fellowship with God.
Noi vediamo che Giuda qui diventa un pochino superstizioso.
Superstizioso.
Ok. Perché non ha comunione con Dio.
You know, he's far away from the Father. He's far from God the Father. He's far from his own Father. He's far from the godly influence of his Father. You remember Jacob tried to kind of turn the family back around after that whole scene at Shechem. You remember he said, get rid of the idols. We're going up north. We're going to set up an altar. We're going to worship. We're getting back to the heart of worship. So Jacob tried to kind of bring reform back into the family and do what he had neglected for so many years. Clear back in Paddan Aram, the Mesopotamian area, as his sons were growing up, he neglected the family because he's out herding sheep, trying to make money, trying to bless Uncle Laban so that he could be blessed, and all these things. Well, then he finally tries to get back on track spiritually, you know, with his sons and so forth. We don't know to what degree, but, you know, they go off, pull off this whole thing with Joseph, and then Judah leaves the family. He leaves that kind of, that influence, that wisdom, the counsel, the things of the traditions, even, of his people. And there he is down there, and he just gets out. His sons start dying, and he just starts connecting it to just these little superstitious things, you know, like, it must be her, you know, she must be cursed, or whatever he's thinking. And that's what happens when we're out of fellowship with God. Superstition just totally negates the sovereignty and the providence of God.
Noi vediamo qui, nel guardare Giuda è lontano del suo padre, ma soprattutto lontano da Dio. Essendo lontano da Dio, capita di diventare così. È così che noi vediamo anche, abbiamo visto Giacobbe ha fatto uno sforzo cercando, dopo che tutto quello che è avvenuto a Sichem con i suoi figli, quello che hanno fatto per lasciare Sichem, noi abbiamo visto, ha detto a loro, voi dovete togliere tutti i vostri idoli, buttatele tutto via e noi dobbiamo ritornare adesso a adorare il Signore. Lui stesso è caduto in questo da tanto tempo, era lontano da Dio, lontano di casa, era soltanto lì dal suo zio Labano, cercando soltanto di aiutare Labano e di fare un pochino di soldi, tutto questo, ma alla fine lui stesso dovete ritornare verso Dio. Ora noi vediamo qui, sta in questo luogo abbandonato, ha lasciato padre, ha lasciato Dio e due figli che sono morti, allora si ritrova in una situazione a guardare questa donna, ha detto, questa donna è la maledizione, questa donna diventa in qualche modo superstizioso. E questo avviene quando noi abbandoniamo Dio. Quando noi abbandoniamo Dio, tutto diventa strano in noi.
Superstition is connected to idolatry. It's connected to fear. It is totally opposite of faith because, you know, you take these little mysterious things that are happening or whatever. You know, like my brother, he would always, when we were driving, if a black cat crossed his before him, he would back up and retrack his path and go a different way because he couldn't cross where a black cat crossed. And there's thousands of those superstitions in America and thousands and millions in Europe, and the further east you go, I think it just kind of gets interesting. But superstition is not for the Christian.
La superstizione è quello che ci porta all'idolatria, ci porta alla paura, e questo è veramente l'opposto alla fede, è veramente contrario alla fede. E prenda l'esempio di suo fratello si sta guidando la macchina, un gatto nero passa davanti, si ferma, direttamente si rigira, va nella direzione opposta, non può attraversare dove il gatto nero è passato. E ci sono tanti di così, noi sappiamo questo anche qui in Italia. Ci sono tanti di queste, e queste cose è giusto contrario alla fede.
I mean, I don't even have time to get into all some of the weird things that I've seen and heard even just recently. It's like, you know, everybody's carrying their little good luck charm cards and their saint cards and their little animals that protect them, and, you know, I mean, that's like idolatry. You know, you carry this little thing and you say that it protects you, or if you find a lid of tomato sauce unsealed at the grocery store, it means you're death. You know, just weird little superstitious ideas.
Okay. So,
and they just consume people. It just puts people in fear. It gets people just living all just tweaky. They just don't know what to do anymore because everything is like I'll be cursed if I do that. This will happen to my children if I do that. If this crosses my path, if I find this on my doorstep, if I turn on the TV and there's snow, you know, fuzz. It's just so many things. It's just ridiculous.
Veramente ci sono tanti di queste cose. Chi porta un'immagine di un santo, chi porta un animale in tasca, chi dice questo è il mio portafortuna, se ho questo allora nessun male mi arriverà, se ho questo altro. Ci sono veramente questo tanto, entra in un negozio, trova una bottiglia di pomodoro, se è aperto vuol dire che tu morirai, insomma ci sono tanti di questo. Tutto questo è probabilmente contrario alla fede, opposto alla fede.
So, I just wanted to mention that because it should not be, at least in this Christian community, you know, these little ideas and sayings and superstitions, leave them, drop them.
Volevo giusto menzionare questo perché qui, nella nostra piccola famiglia cristiana, non deve esserci questa superstizione. Lasciatelo, mandatelo via, buttatelo, non fa niente, Dio con noi.
Well, it says after a long time, Judah's wife, the daughter of Shua, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timnah, to the men who were shearing his sheep, and his friend Hira, the Adullamite, went with him. When Tamar was told, your father-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep, she took off her widow's clothes, covered herself with a veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah. For she saw that though Shelah had grown up, she had not been given to him as his wife.
Noi vediamo dal versetto 12, passarono molti giorni e la figlia di sua, moglie di Giuda, morì. E dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le sue pecore a Timna. C'era con lui il suo amico Kira, la Dullamita. Tamar ne fu informata, le dissero, ecco tuo suocero sale a Timna e a tosare le sue pecore. Allora ella si tolse le vesti da vedova, si coprì d'un velo e se ne avvolse tutta e si mise seduta alla porta di Enaim, che è sulla via di Timna. Infatti aveva visto che Sela era cresciuto e tuttavia lei non gli era stata data in moglie.
Wife.
Ha perso sua moglie.
It doesn't seem like they have the greatest marriage, but we don't really know a whole lot about it, just that she was a Canaanite. And it didn't go well for her sons, which can oftentimes be connected to parenting and the influences that a mom and father can have. And I'm not lessening Judah's influence or responsibility with the children either, but Judah knew right from wrong. He knew the ways he should have been raising those kids, and he hooked up with this lady, and it didn't go well. I mean, even to the point that her name's not even given, you know. I mean, I think that says a little bit. That so she dies. He grieves for her. I mean, he obviously loved her to some degree. He grieves over the loss of her, but then he's getting over it, and he goes up to this sheep shearing.
Veramente tanto dire riguardo al suo matrimonio, se era veramente bene o tutto, è difficile a dire, ma come sappiamo Giuda sapeva ciò che era giusto da fare, ciò che non era giusto da fare. Giuda si è sposato a una donna cananea, cosa che non era giusto da fare, e noi possiamo vedere anche l'influenza dei bambini. I figli sono stati morti perché erano perversi, insomma, si comportavano male. E questo si può dire anche, c'era può darsi un'atmosfera a casa che ha portato i figli a essere cresciuti in quel modo, a comportarsi in quel modo. ma fermentando noi vediamo che lui ha sofferto della perdita di sua moglie, vuol dire che in qualche modo l'amava, e noi vediamo dopo che ha superato questo va a tosare le sue pecore verso Timna.
The meaning of Timna is kind of interesting, I think, because it means portion.
Timna, il significato vuol dire una parte, una porzione.
And I think it's significant because Judah is about to get his portion. He's about to get what's kind of been coming to him, what he has sown to, he's about to reap.
Noi vediamo qui il significato, può essere veramente Giuda sta per raccogliere quello che lui ha seminato a questo punto.
You know, he's going up to shear his sheep. Shearing sheep wasn't just work, because there was actually celebration and festivities that surrounded it. You know, it was a joyful time. It's just like getting your taxes back, or, you know, it's like a time where, you know, you're going to be able to make some money and so forth. And so they would celebrate. And so, you know, Judah, as we can see, what ends up happening is he solicits this person that he thinks is a prostitute. He's obviously over his wife passing on. And so that's kind of the atmosphere that we're entering into.
Noi vediamo tosare le pecore in questo tempo, non era soltanto lavoro, era in qualche modo come se tu sta per in qualche modo raccogliere dopo tanto sforzo da fatto, e tu in qualche modo sta per avere qualcosa attraverso il tuo pecore, insomma. Allora in questo festival facevano una grande festa, c'era tanti festeggiamenti, e Giuda in qualche modo ha superato la perdita di sua moglie e si ritrova in questo contesto, festeggiare e a vendere in qualche modo, a tosare le sue pecore.
By the way, do you get the feeling that Hira wasn't such a great influence on Judah? Every time Hira shows up, there's other women in the picture.
Noi possiamo vedere l'amico di Giuda, Hira, non era veramente un amico migliore. Ogni volta che noi li vediamo apparire, c'è sempre una donna accanto.
Hira pops up, hey, a Canaanite woman. Judah ends up hooked up with this Canaanite woman. Hira shows up, and, you know, Judah's out seeking prostitutes.
Noi vediamo Hira all'inizio, direttamente una donna cananea per Giuda. Ecco Hira ancora, ecco che Giuda sta cercando una prostituta.
As God's word says, bad company corrupts good character.
Noi vediamo come la parola di Dio dice, le cattive compagnie veramente corrompono le buone abitudini, le buone caratteri.
Well, Tamar got word that Judah was coming her way, and she was determined that she was going to get what was coming to her. She disguises herself as a prostitute, which was a very normal occurrence, that there would be prostitutes, even that there would be prostitutes that were veiled, and there's a specific distinction connected to that.
Noi vediamo Tamar alla notizia che Giuda sta passando di là, allora era veramente determinata, ha detto io riceverò ciò che è veramente mio, devo fare tutto veramente per avere Giuda, e in qualche modo se cambiata, si è fatta come una prostituta, e qui come abbiamo visto c'è la prostituta che si potevano coprirsi il velo con la faccia con il velo.
This culture was so bad that it was actually, even there's ancient Assyrian writings that confirm the fact that temple prostitutes that were married would wear veils. They were the only ones that would wear veils. It was the ones that were actually married.
C'è anche alcuni storici della Siria antica ci raccontano che a quel tempo quelli che erano velati, le prostitute velati, erano le prostitute sposate.
You see, prostitution was such a part of the religion of this culture that it was even accepted and encouraged that even if you're married, you needed to devote yourself to a season for the temple, for, you know, prostitution.
Noi vediamo veramente a quel tempo, era veramente, la cultura era questa, in qualche modo incoraggiava nel tempio, e di, diciamo pagane, che anche se tu sei sposata, tu puoi portare il velo e dare te stessa per un periodo di tempo come prostituta nel tempio.
So she's out there, she's in his path, she knows he's coming. It says when Judas saw her, he thought she was a prostitute, for she had covered her face, not realizing that she was his daughter-in-law. He went over to her by the roadside and said, come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you, she asked. I will send you a young goat from my flock, he said. Will you give me something as a pledge until you send it, she asked. He said, what pledge should I give you? Your seal and its cord and the staff in your hand, she answered. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. And she left, she took off her veil and put on her widow's clothes again.
Noi vediamo dal versetto 15 come Giuda la vide e la prese per una prostituta perché ella aveva il viso coperto. Avvicinatosi a lei sulla via le disse, lasciami venire da te. Infatti non sapeva che quella fosse sua nuora. Lei rispose, che mi darai per venire da me? E gli disse, ti manderò un capretto del mio gregge. E lei, mi darai un pegno finché tu me lo abbia mandato. E egli, che pegno ti darò? E l'altra rispose, il tuo sigillo e il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Egli glielo diede, andò a lei e ella rimase incinta da lui. Allora Tamar si alzò e se ne andò, e si tolse il velo e si rimise le vesti da vedova.
So here you have it, Judah, the leader of the kingly tribe, the leader of the tribe that puts out only kings could come from the line of Judah, and here he is, the founding father of the tribe of Judah, you know.
Ecco qui abbiamo Giuda il re del tribù di Giuda, il tribù di re, dove nel suo tribù vengono soltanto i re. Ecco, noi vediamo come si comporta in qualche modo.
He's soliciting a prostitute like it's no big deal. He's down there in the land of Canaan where he shouldn't be, away from his father, away from his family, away from God, and he's just given over to the reign of sin at this time.
Noi vediamo Giuda qui, lontano dal padre, lontano da Dio, in un posto dove non doveva starci, e si ritrova veramente a dare se stesso nel regno del peccato, e a dare se stesso a questa prostituta.
And just to point out one thing in connection to that, you know, guilt, it can either lead us to this place, or it can lead us to the Father's arms, to the throne of the King, Jesus Christ.
Giusto menzionare una cosa, il senso di colpa può portarci così come Giuda, allontanarsi dal padre, andare lontano, oppure il senso di colpa può portarci anche a Dio, a chiedere veramente perdono nelle braccia di Dio.
Judah could have repented back at daddy's tent, fessed up and gone and tried to find his brother Joseph, and he would have been living a different life at this point. But instead, he wanted to keep his sin covered up. He ends up running because of the guilt. And when we do that, we just get harder and harder because we gotta sin more to cover up the pain, to cover up the cry of God saying, stop, don't do that. You know, we're just like, there's no way I can confess that. I gotta, you know, and we just start pumping ourselves full of sin to kind of deal with shutting up that voice.
Così come vediamo, nel fare così, nel allontanarsi dal padre per senso di colpa, spesso noi continuiamo a peccare sempre di più, cercando di coprire questo peccato. Ho detto, non posso confessare questo, non è troppo, e pecchiamo ancora, e continuiamo sempre a affondare.
But in the New Testament, the Lord says, if you just confess your sin, if you confess your sin, the word confess there literally means agree with. If you agree with me about your sin, when I come to you and I say, no way, that is sin, ain't going to accept it, you can't do that, it's wrong, it's going to hurt you, it hurts me. He says, when I come to you with that, you just say, you're right, Lord, it is sin, I'm sorry. And you confess it, he says, be faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness.
La parola di Dio ci dice, se noi confessiamo i nostri peccati, la parola confessare è essere in accordo con Dio. Quando Dio viene da noi, ci dice che tu hai sbagliato, noi diciamo, Signore, d'accordo, sono d'accordo, ho sbagliato, perdonami, mi dispiace quello che ho fatto. E Dio dice, Egli è giusto e fedele per perdonarci di tutti i nostri peccati, di purificarci dei nostri peccati.
She wants some payment. Judah says, what can I give you? She said, I have your cord, your staff, your...
Lei chiede di essere pagato, Tamar chiede di essere pagato, Giuda dice che cosa deve darti, insomma arriva sì, e poi lei dice il tuo sigillo, il tuo cordone, il bastone che hai in mano.
I didn't think much of this except, you know, I know that the cord is the seal and all this stuff, but just as I was talking about what happens when we harden our hearts to conviction and we don't confess, it hit me what Judah did here. The cord and the seal and the staff, because, you know, they represent, you know, like a person's authority, a person's, you know, word. You know, if you seal something, you're giving it your stamp that says, yes, this is from me, I'll do it, and so on and so forth. But, I mean, all these things put together, they represent his very self. It represents Judah. I mean, he gave himself away to prostitution.
Noi vediamo, giusto, Ben dice, non ho pensato a queste cose prima, ma mentre parlavamo, che quando tu hai questo senso di colpa direttamente, il tuo cuore diventa veramente duro, tu veramente indurisci il tuo cuore nel vedere le cose che Giuda ha dato qui, il sigillo è come la tua parola, tu date la tua firma, ha detto io, questo veramente la parola date, mia firma, quello è il mio sigillo, questo è mio. Il bastone è come il tuo potere e l'autorità, da salire in qualche modo mettendo tutto questo insieme. Giuda ha dato tutto se stesso in qualche modo a questa donna, ha dato se stesso alla prostituzione.
In English we say you sold your soul.
Qui è dire che ha venduto l'anima sua.
And he did. He couldn't get any further from God than that moment.
Veramente, come vediamo, non poteva arrivare lontano da Dio in questo momento, ha venduto proprio l'anima sua.
And it's the same thing for us. Wherever, whatever the sin is, wherever it's tempting, we have the choice to be given over to it, or flee, or run, or whatever.
E questa è la stessa cosa con noi. Dove il peccato si sta tentando, noi abbiamo la scelta di correre oppure di rimanere lì dove arriviamo proprio a dare l'anima.
Well, just to close this up, it says Judah sent the young goat. I have to say one more thing, because, I mean, come on. Jacob deceives Daddy Isaac with a goat, the whole goatskin thing, and then you go on down the road, and then all the boys are deceiving Jacob the deceiver with the goat, because they took the goat's blood on Joseph's coat, and now Judah is getting deceived with the goat thing here. I mean,
noi vediamo qui veramente ancora qualcosa da dire. Giacobbe insieme con sua madre hanno ingannato il padre prendendo la pelle di un capretto, hanno messo per ingannare il padre. E noi vediamo Giacobbe stesso è ingannato dai suoi figli. I figli prendono anche il sangue di un capretto per ingannare il loro padre. Giuseppe, per ingannare che Giuseppe è morto, e noi vediamo Giuda che è ancora qui, è ingannato da un capretto ancora.
I think we can have a, come up with a motto for that, or, you know, give up the goat or something, like, and it'll say it all, you know.
Possiamo arrivare a un slogan dicendo dare il capretto.
Nonetheless, he sent the goat with his friend, the Adullamite, in order to get his stuff back. The guy goes, doesn't find her, you know, he says, where's the shrine prostitute? And all the men are like, what do you mean? There's no shrine prostitute here. There's been no shrine prostitute here. He goes back and he tells Judah in verse 22, and verse 23, Judah says, well, you know, man O'Malley, or, oh, well, I guess it's better. Just let her keep that stuff, you know, and that way I won't be ashamed. You know, I won't become the laughing stock. You know, it's kind of like, oh, well, then I'm clean of that whole situation, you know. Kind of like he could just deal with his sin and guilt by just, oh, okay, well, that's over.
Noi vediamo dal versetto 20 lì ci fa capire che Giuda mandò comunque questo il capretto per sua, con suo amico per andare a dare a questa prostituta, a Tamar, ma non lo trovo. E torna, loro rispondono che non hanno visto dove quella prostituta che stava qui, loro dicono, qui non c'è stata nessuna prostituta. È così che Giuda in versetto 22 dice, ok, come versetto 23 dice, si tenga pure il pegno e non esponiamoci agli scherni, come se diceva in qualche modo, ok, va bene, quindi lasciamo tutto così, così non c'è vergogna per me, non si non lo sa, allora così si nasconde così la cosa è finita là.
Well, it wasn't over. About 3 months later, Judah was told, your daughter-in-law, Tamar, the old palm tree one there, is guilty of prostitution. And as a result, now she's pregnant. And Judah just, man, if this isn't an indicator of being in sin, I don't know what is. Because when we're in sin, man, we judge sin quick. And Judah just says, bring her out and have her burned to death. That's disgusting. That is sick. What a sinner. Get her out here and condemn her in front of everybody. And as she's being brought out, she sends a message to Judah. And she says, I'm pregnant by the man who owns these. And she added, see if you recognize whose seal and cord and staff these are. And Judah recognized them. And she well, you can go ahead and translate that one.
Come vediamo in versetto 24, circa 3 mesi dopo, vennero a dire a Giuda, vennero a dire a Giuda, Tamar, tua nuora si è prostituta, e per di più, eccola incinta in seguito alla sua prostituzione. Giuda disse, portatela fuori e sia bruciata. E come potete vedere, questo è un indicatore quando siamo in peccato. Quando noi siamo in peccato, noi giudichiamo il peccato velocemente, il peccato degli altri. Direttamente dice, questa veramente è una peccatrice, deve essere bruciata. Continua la storia qua, mentre la portavamo fuori, mandò a dire al suo suocero, sono incinta dall'uomo al quale appartengono queste cose, disse, riconosci ti prego di chi siano questo sigillo, questi cordoni e questo bastone. Giuda li riconobbe e disse, è più giusta di me perché non l'ho dato a mio figlio Sela.
Jeremiah 17:9 says that the heart is deceitful and desperately wicked, who can know it?
Geremia ha detto che il nostro cuore è veramente ingannatore, chi può conoscere il nostro cuore?
I think he's right.
Penso che veramente è giusto.
Judah, they come in and say, you're never going to believe this. Your daughter-in-law, Tamar, she prostituted herself out and now she's pregnant. And Judah, so deceived, so wicked, so deceived by his own sin, he doesn't even make the connection that I've been to a prostitute lately. And I mean, he didn't even have to think, well, I went to my, it could have been her. He could have just even kind of thought through that something, but no, he just says, you know, she needs to be judged. That is sick and wrong. And yet, he's the very one that got her pregnant.
Noi vediamo veramente come il nostro cuore può ingannarci. E noi vediamo qui, vengono a dire a Giuda, guarda la tua nuora, è incinta, si sta prostituendo. Giuda, lui stesso stava con una prostituta, non arriva manco a riflettere un pochino, non arriva manco a cercare di avere misericordia di tutto questo. Ma noi vediamo come è veloce a condannare. Direttamente questo deve essere uccisa. Questo deve essere uccisa. Come il nostro cuore può ingannarci? Non ha manco tempo di riflettere che io stesso, da tanto tempo qua, qualche tempo, sono stato anch'io con la prostituta.
Reminds me of two things.
Questo mi ricorda due cose.
Number one, prostitute brought forth Jesus sitting there. We've got this woman in adultery. What are you gonna? What judgment do you bring down on her? And Jesus says, "Well, I'll tell you what. Whichever one of you guys hasn't committed any sin, why don't you throw the first stone?" Pop, 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 pop. The stones drop. Guys disappear.
Noi vediamo, noi ci ricordiamo in questa storia dove una prostituta è stata portata a Gesù. Portando a Gesù, hanno detto. Questa donna deve essere lapidata. Gesù dice, chi di voi non ha peccato possa gettare la prima pietra. E tutti hanno abbandonato la sala e sono andati via.
Second thing that comes to mind is, enters Nathan the prophet. Most excellent King David, there's a situation. One really rich guy, one really poor guy. The really poor guy, all he's got is just this little pet lamb, you know, he loves it, it sleeps in the house, they just take good care of it and everything. And Mr. Rich Guy comes and takes the little lamb away and you know, is just merciless and so forth, you know. And King David says, I want that guy brought to me, I want him punished. That guy should die for what he's done.
Questo mi porta ancora in mente una cosa. Davide, il re Davide, grande re Davide, il profeta Nathan viene da Davide e racconta una storia. Ha detto abbiamo un uomo ricco e un uomo povero. L'uomo povero ha soltanto un agnellino, un piccolo agnellino che lui prende veramente cura di questo agnellino e questo agnellino vive anche a casa sua, veramente prende veramente cura. L'uomo ricco ha tantissimi agnelli. Ma gli serve qualcuno da uccidere, va a prendere da quello dell'uomo povero e lo uccide. Che cosa dobbiamo fare di questo uomo? Il re Davide ha detto questo uomo merita di essere ucciso.
Still didn't hit David until Nathan said, "You are that man."
E questo non ha toccato il re Davide finché il profeta ha detto al re Davide, "Tu sei quell'uomo."
Oh. Well, maybe we shouldn't kill that guy.
Oh, forse non dobbiamo uccidere questo uomo.
You know, when we're in sin, it's easy, man. We can see sin on other people. We get so critical, so judgmental, so we there's no mercy for the littlest of things. And
quando noi siamo in peccato. Veramente vediamo i peccati degli altri facilmente, giudichiamo facilmente, critichiamo, condanniamo, non c'è misericordia. Siamo pronti a giudicare, a condannare quando noi siamo nel peccato.
And Jesus made it simple, you know, just in Matthew chapter 7 there he said, you deal with the plank in your eye, Judah, David, Grant, whoever you are, you deal with the plank in your eye. You do some self-examination and some repenting of your own sin and your own problems. Get your own heart straight. And then you may be able to kind of look at other people and you might be able to handle their sin. You may be able to do it. You may be able to demonstrate a right attitude as you approach them. And you may even want to be helpful and try to lead them out of sin, away from sin, and bring them into a place of restoration and blessing.
Noi vediamo Gesù Cristo in Matteo capitolo 7, lo metto in questo modo dicendo: guarda prima la trave che è negli occhi tuoi. Cerca prima di guardare i tuoi peccati. Se tu guardi bene la tua trave, togli la tua trave, e così può darsi aiutare l'altro, può aiutare, può vedere bene, può essere di aiuto, far uscire l'altro dal suo peccato.
Well, Judah says, yeah, you know, she's more righteous than I am. And he takes her in, he doesn't have sex with her anymore, you know, he doesn't treat her as a wife, but he just takes care of her, and she has twins, and out of those twins, the Lord, by his grace and mercy, providence and sovereignty, says, I'm still making my messianic line right through you, Judah, and right through your son that came through your incest or your prostitution, fornication, however you want to look at it. God just has the heart, the graciousness, and the ability to say, yeah, I mean, we leave him no choice, really. We're just a bunch of sinners with wicked and deceitful hearts, and but God says, I love you, and I've chosen you. I got a plan and a purpose, and I'm going to work good out of this, nonetheless.
Noi vediamo, Giuda riconosce, ha detto, veramente, io sono più peccatore di te, Tamar, e prende Tamar come moglie, ma non veramente come moglie, accetta Tamar, prende cura di Tamar. Tamar alla fine partorisce due gemelli, hai questi gemelli, e Dio per la sua grazia accetta in qualche modo che la linea, questo progeni possano essere progeni dove il Messia è venuto, Cristo è venuto da questo, nella sua grazia e nella sua misericordia in qualche modo dice, nonostante il tuo incesto, nonostante la tua prostituzione, tutto ciò che si può chiamare in questo, Dio nella sua grazia e misericordia accetta che Cristo discende da questa linea di Giuda.
So as we stand up,
e mentre ci alziamo,
the last thing is this: four women mentioned in the messianic line, the genealogy of our Lord and Savior Jesus Christ.
Noi vediamo, guardate questo, ci sono quattro donne che sono state citate nella genealogia di nostro Signore Gesù Cristo.
Matthew chapter 1.
Matteo in capitolo 1.
Tamar, this woman right here, is one of them.
Tamar è una di queste donne che è citato lì in Matteo in capitolo 1.
Tamar posed as a prostitute, seduced her own father-in-law, Judah, and yet nowhere in the scriptures does God, you know, like condemn her, or I mean, he acts with God, obviously, I'm not saying he blesses sin in any way, but he blessed that situation because it was his will, his plan and desire to use Judah and to use her to bring about his messianic son.
Noi vediamo Tamar che è citato lì, e in nessuna parte Tamar si è cambiato per diventare prostituta, per attirare Giuda, e in qualche modo Dio nella sua grazia, nella sua misericordia, nel suo piano aveva pianificato in quel modo, in quanto che in questa linea di Giuda, attraverso Tamar, che il Messia possa venire lì. Non vediamo nessuna parte che Dio condanna Tamar, non è che Dio accetta il peccato, ma Dio è sovrano, in qualche modo ha voluto così.
One was a prostitute, Hagar.
Noi vediamo un'altra donna che stava lì, Hagar, che abbiamo visto insieme.
No, Rahab.
Rab, che è stata una prostituta.
She ended up being the grandma of David, King David.
Noi sappiamo che lei era la nonna di Davide, re Davide.
Then there was Ruth, who you know, she wasn't a prostitute, but she was a, what was she, a Moabitess? Yeah, Moabitess, who, you know, they were the friendliest and most welcome tribe among Israel.
Noi, un'altra donna che è citato lì, noi abbiamo Ruth. Ruth era un Moabita, non era veramente un tribù che era veramente amico di tribù di Israele.
And who's the fourth one? I don't remember. Huh? The fourth one in Matthew chapter 1. Is it Mary? Is it someone else? I think it's Mary. Anyways, not so important. Other than just to say that God is incredible. You know, that He takes sinners like us, sinners like Tamar, sinners like Rahab, and, you know, I mean, the Bible says that we're going to be, you know, kings and priests. I mean, we are. If we're born again, we're kings and priests and ministers of God, holy people, a chosen nation. I mean, it's incredible. So let's pray.
Ciò che è veramente interessante e incredibile in questo è soltanto che Dio prende persone come Tamar, come abbiamo visto, per i suoi scopi, insomma, noi stessi, ciò che siamo, la Bibbia dice che noi siamo un popolo di sacerdoti, di re, noi lo siamo, chi crede nel Signore lo è, nonostante ciò che siamo.
Father, we just want to thank you and praise you, Lord, for the amazing demonstration of your grace and mercy shown to Judah and just Tamar, Lord. This whole situation, it just screams of your goodness, of your kindness, Lord, of your power.
Padre, veramente ti ringraziamo nel vedere la dimostrazione della tua grazia e della tua misericordia, Padre, qui attraverso Giuda, attraverso Tamar. Questo dimostra veramente il tuo amore e la tua potenza, Signore.
Lord, you do use the foolish things of the world, and we're certainly not the most elite things represented in this room. We are a lot like Tamar, we're a lot like Judah and all their friends and family, Lord, and we're just, all of our hope is in you, Lord. It's in your faithfulness, it's in your sovereignty, it's just knowing that you can use us, you will use us, and you're bringing about your purposes, Lord.
Padre, veramente ti ringraziamo, Padre, che tu usi le cose ignobili di questo mondo, e noi ci riconosciamo in questo, che noi non siamo veramente l'elite di questo mondo, Padre, ma tu usi veramente nella tua sovranità, nella tua grazia, per portare avanti i tuoi disegni, i tuoi piani, Signore. Noi ti ringraziamo per questo.
Lord, we pray just for a couple things together tonight. That number one, the things that are like the Tamars, the prostitute, the whatever it is out there that is drawing us, that is enticing us, Lord, we pray that we would be just have enough grace and strength and love for you to turn from those things, to run from those things, Lord, that are intimacy with you. Lord, that we would just kind of be back up there with the family, with Jacob, in fellowship and communion with you, instead of running from you in our guilt and sin and just stumbling on into being fully given over, Lord.
Padre, veramente preghiamo che tu possa darci grazia, Padre, da le tentazioni che possono essere lì accanto a noi, intorno a noi, Padre, giusto come Tamar è stata per Giuda, Padre. Dacci grazia, Padre, di correre, di allontanarsi da questo, Signore, di non rimanere lì e cadere, Padre, ma di avvicinarci a Te, di dare noi stessi a Te, di stare vicino a Te, Signore.
Lastly, Lord, where we're critical and calloused and quick to judge, Lord, because we're in sin, and when we see others sin, Lord, we just jump on it. Lord, I pray you just have mercy on us. You'd give us the grace to examine our lives, to really hear, Lord, what your Spirit has to say where we need to get cleaned up by your love, by your blood, Lord, where we need to get these big things out of our eyes so that we can actually see clearly, that we might even be helpful and useful, Lord, in restoring others in the same manner with which you have restored us.
Padre, veramente preghiamo dove noi siamo critici, dove noi veramente giudichiamo per causa dei nostri peccati. Preghiamo, Padre, che tu ci dà grazia di poter prima togliere la trave che sta nei nostri propri occhi, Padre. Che tu possa lavarci, purificarci, Padre, così possiamo essere d'aiuto per gli altri, Signore. Possiamo ora, Padre, avere grazia e misericordia verso gli altri, aiutare loro anche a uscire da questo, Signore.
So, Lord, thank you. Thank you that we can hope for great and awesome things in you.
Signore, veramente grazie che noi possiamo avere speranza per cose grandi in te, Signore.
Father, bless all these guys that are traveling. Lord, we just thank you that they could be with us, and we just pray, Lord, that you continue just to bless them, mature them, and use them wherever you've got them. Lord, you'd be glorified in them.
Veramente, Padre, veramente ti ringraziamo per la tua grazia, per i nostri fratelli, sorelle che stanno viaggiando, che tu hai dato grazia di stare qui con noi. Preghiamo che tu possa maturare loro, far loro crescere, benedire loro e usare loro dovunque loro stanno andando, Signore.
In Jesus' name we pray.
Nel nome di Gesù Cristo abbiamo pregato.
Amen.
Amen.
Okay, thank you guys for your patience. God bless you, and if there's anything that we could do to further pray with you, let us know. We would love to pray. We'll find a place, no problem, and deal with business.
Okay.
What's that?
Okay.
Sure, of course.
Just so you know you're talking about all the superstitions.